Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici ascoltatori di Radio Maria, buonasera. Abbiamo tanti ospiti stasera per parlare di un tema che richiede molte voci, perché è un morbo, è un fenomeno devastante, anche sociale, che ha preso piede silenziosamente, ma è proprio per questo che è più insidioso, e della pornografia. Non trattiamo di temi scabrosi, trattiamo di come uscirne, insieme a gente che è riuscita non solo ad affrancarsi, a liberarsi da questa schiavitù, ma anche ad aiutare gli altri a trovare il modo per una strada per uscire dal tunnel, uscire dal tunnel della dipendenza da pornografia all'integrità. È anche il titolo di un libro appena tradotto dall'inglese, di un sacerdote americano, Peter Kleponis, che è stato edito da Dettoris, editore di Crotone, e che affronta il fenomeno e cerca anche, propone qualche rimedio sperimentato per arginare anche il dilagare di questi contenuti che creano dipendenza. Però occorre anche vedere come nascono, come si sviluppano questi comportamenti, queste schiavitù vere, e creare una consapevolezza. Infatti cambiano, lo vedremo attraverso le testimonianze dei nostri ospiti che presento. I nostri ospiti ci spiegheranno come si vede cambiare la concezione della dignità dell'uomo e della donna, che se essi sono visti come oggetti di piacere, diventano in qualche modo mostruosi, no? Cioè come se avessero alcune loro caratteristiche preponderanti su tutto il resto, no? Cioè ci si riduce a una dimensione sola, quando non è più la fede a illuminare la ragione, che a sua volta governa le passioni, ma diventano i desideri a dominare. Allora da questo derivano una cultura, derivano delle leggi, e deriva anche un ordinamento sociale, politico e giuridico, che stravolgono l'ordine delle potenze dell'anima degli individui e anche quello delle famiglie e delle nazioni. Perciò abbiamo chiamato a parlarne Stefano Parenti, che è uno psicologo.
Buonasera a tutti intanto.
Buonasera. Eccoci. Abbiamo chiamato a parlarne Tebaldo Vinciguerra, che è uno scrittore che si occupa di queste tematiche, e Luca Marelli di Puri di Cuore, che è l'associazione che in Italia maggiormente opera in questo campo. Io vorrei cominciare con Luca Marelli e la moglie Michelle.
Buonasera.
Ecco, è bello avere una coppia di coniugi qui che affronta il problema in modo ordinato, lo affronta insieme, ci dice anche questo, che non si può affrontare da soli una dipendenza di questo genere, è vero?
Esatto. Io vorrei partire un po' dall'esperienza personale, che è vero che la fede, se non c'è, non illumina le passioni, i desideri. La mia esperienza personale è anche quella che anche dentro un cammino di fede, se non c'è l'attenzione ad alcune problematiche particolari, che sono poi quelle che hanno a che fare con gli aspetti più profondi della vita, che sono quelle dell'affettività, della sessualità, c'è il rischio che entrino delle distorsioni che poi portano a vivere una vita insoddisfacente e impura, come si può dire con un termine sintetico.
Sì, e all'interno di un percorso di fede vuol dire che anche all'interno della Chiesa questo problema va affrontato.
Ma infatti una delle cose che cerchiamo di fare come associazione è di uscire dal tunnel, ma anche uscire dal silenzio e iniziare a parlare in maniera pacata di questo problema. Padre Sean Kilcoli, che è un amico e anche fa parte anche della nostra associazione, che si occupa di queste tematiche da tanti anni, cita sempre, spesso all'inizio delle sue conferenze, cita il paradigma dell'ospedale da campo di Papa Francesco, quando si dice che se una persona ha delle ferite gravi non si può parlare di migliorargli il colesterolo, no? E allora quello che di cui mi sono reso conto nella mia esperienza è che a volte non si fa abbastanza attenzione a queste ferite. Ma posso dire brevemente la mia esperienza personale, è quella di...
Se volete alternarvi con tua moglie, con Michelle, sì, certo.
Di un ragazzo, un bambino curioso, anche dei fatti della vita, e che è rimasto esposto a dei giornali pornografici quando aveva 11-12 anni, probabilmente,
che è un'età, da quello che ho letto, piuttosto comune
infatti me. Io ero un caso, probabilmente un'eccezione statistica, adesso sta diventando la norma. Proprio in questo senso è un problema dilagante, ed è un problema che tocca tutti. Adesso, senza passare troppo tempo per entrare in estrema sintesi, quello che è stato una curiosità che porta poi a un errore ripetuto, che era quello di ricercare questa pornografia. In quegli anni c'erano le riviste, ma poi sono arrivati anche i film sulle televisioni private, e questo però dentro un percorso comunque di vita cristiana, di fede, di frequenza e sacramenti. Ma quando poi il vizio, la cosa viene ripetuta, subentra il problema del vizio, della dipendenza, della distorsione, si diventa in un certo senso malati nella mente, perché poi, come spiegherà il dottor Parenti meglio, ci sono dei meccanismi neurologici molto, molto chiari.
Ecco, io poi a Stefano Parenti chiederò anche come si chiama questa malattia, perché ci sono delle malattie che non si chiamano più, cioè non ci sono più nell'elenco delle malattie.
E poi nella vita matrimoniale questo problema, come dire, era un po' in sottofondo, e non c'era mai un segreto, che è quello che può rendere il problema ancora più grave, ma non c'era la capacità di dargli un nome al problema.
Appunto.
Capacità che paradossalmente è accaduta poi quando il problema è diventato conclamato con l'arrivo di internet e con la facilità a quel punto di accesso, e che mi ha portato a cercare un aiuto, e l'ho trovato Peter Kleponis, che conosco bene perché è stato appunto il mio terapeuta, non è un sacerdote ma è uno psicoterapeuta americano. E dopo un periodo di terapia e aver capito un po' il problema con lui, ho raggiunto un equilibrio, quella che si può chiamare sobrietà, prendendo paragone.
Questo com'è avvenuto? Cioè, immagino che uno frequentando dei siti pornografici o non si imbatte in Kleponis, ecco.
Beh, qualcosa mi ha detto a un certo punto, ma se internet è la sorgente dei tuoi problemi, magari puoi trovarci anche. Allora per un po' di mesi avevo indagato e trovato, per esempio, testimonianze di, specialmente dagli Stati Uniti, di persone che parlavano di questo come una vera e propria dipendenza, cosa che nessuno mi aveva mai accennato prima. Era mostrata solo come un peccato e un limite.
E quindi questo all'interno della Chiesa, diciamo, pesa ancora? Cioè, il fatto che sia considerato, non dico un fatto episodico, ma una...
Ma è uno delle cose su cui come associazione stiamo con umiltà, ma anche con passione, di lavorare per aiutare i nostri sacerdoti, i nostri pastori a capire questa problematica. Mi viene in mente il paragone come negli anni 70 i sacerdoti erano stati forse i primi a mettere in piedi delle comunità di recupero per quelle che allora erano le droghe chimiche. E forse questa attenzione non c'è nello stesso modo, e tranne alcuni, appunto padre Sean Kilcoyne è uno di questi, ma ci sono anche altri esempi che utilizzano gli strumenti proprio sia gli strumenti pastorali sia la pienezza anche degli strumenti delle scienze umane, e poi anche altre cose che sono per esempio i gruppi di aiuto per fare fronte a questo problema che ha comunque sempre almeno un triplice aspetto, perché è un problema fisico che riguarda l'aspetto fisico, che riguarda le emozioni, l'emotività, la psiche, ma che riguarda anche poi l'anima, per cui richiede un intervento su tutti e tre i fronti.
Ecco, voglio dire, no, la confessione aiuterà, la preghiera aiuterà, quello che voi proponete è una struttura diversa, cioè siamo davanti, avrebbe detto Giovanni Paolo II, le aveva battezzate lui come strutture di peccato, no?
Sì. E il nostro amico Tebaldo Vinciguerra parla molto di questo nel suo libro, di come una struttura di peccato quello che la Chiesa può contrapporre è una struttura di guarigione, per cui non un intervento unico ma più interventi. La mia esperienza è stata proprio quella di lavorare su più fronti, per cui da una parte il sostegno psicologico che porta, inizialmente uno deve ammettere che ha un problema, dopo aver ammesso che ha un problema deve cercare i miei rimedi. La cura psicologica è stata una, e poi nella mia esperienza personale anche la confessione è stata un passaggio molto importante, anzi quello che con un'esperienza anche un po' insolita mi ha portato a una vera e propria guarigione.
Ma io volevo arrivare a un'altra cosa, cioè voi avete trasferito la modalità dei 12 passi degli alcolisti anonimi a questo problema, cioè da una sostanza a quella che in qualche modo in varie pubblicazioni viene chiamata come una sostanza, cioè
diciamo
la pornografia.
Onestamente non siamo noi, ma è qualcosa che indichiamo, facciamo un po' da cartello indicatore a questa esperienza dei 12 passi, che è molto diffusa nell'aiutare chi ha il problema con l'alcolismo, con le droghe, ma che negli Stati Uniti già dagli anni 80 e via via si sta diffondendo anche in altri Stati. I 12 passi sono, come dire, qualcuno li accomuna abbastanza a un cammino di ascesi, perché sono sostanzialmente, da un punto di vista cristiano, come anche diceva padre Sean in una intervista di qualche mese fa pubblicata sulla bussola, all'inizio è un po' simile alla preghiera, quella che tra l'altro era nel Vangelo di stamattina, almeno per noi romani.
Io sono andato a messa di rito ambrosiano, mi dispiace.
Abbi pietà di me, povero peccatore, la preghiera del pubblicano, no?
Sì.
E questa ammissione di impotenza e arrivare a credere che Dio possa ridare la sanità, risanarci. Poi gli altri passi sono... riconoscere i propri peccati. Nella terminologia dei 12 passi si parlano di riconoscere i propri difetti di carattere e poi chiedere perdono e credere che Dio possa liberarci da questi difetti, e poi soprattutto fare delle ammende rispetto alle persone a cui si sono fatti dei torti. E questo è un percorso proprio di rinascita interiore spirituale che in casa, dentro la Chiesa, può benissimo convivere, anzi è supportato anche da un cammino dei sacramenti.
Certo.
E poi si conclude con quelli che sono i passi del mantenimento, l'11-11, che vuol dire avere questo come stile di vita e poi portare questo messaggio a chi ancora soffre, che è il 12° passo.
Quindi è un'opera di apostolato alla fine dei...
Diciamo che noi, come Puri di Cuore, non siamo un gruppo di 12 passi, ma alle persone che ci chiedono un aiuto indichiamo questi gruppi che hanno una loro natura specifica e che sono gruppi anonimi, appunto, per essere aiutati. E insieme anche all'indicare terapeuti che condividano una sana antropologia e in prospettiva sacerdoti.
Ecco, tra i terapeuti, lo abbiamo già ospitato alcune volte a Radio Maria, c'è Stefano Parenti, a cui la prima volta che abbiamo parlato, mesi fa bisogna dire, di questa trasmissione, ho chiesto: ma perché? Cioè, cosa va a cercare la gente nella pornografia? Prima ti ho fatto una domanda sul come si chiama la patologia, ma poi le patologie hanno delle cause, insomma.
Sì, sì.
E ricordo anche, perché mi pare che in esordio di non averlo citato, che fra un quarto d'ora parliamo col padre Giovanni Cucci, uno scrittore, membro del Collegio degli Scrittori della Civiltà Cattolica, docente di filosofia alla Gregoriana, che ha scritto tre importanti saggi, io direi non solo articoli, tre importanti saggi più un libro per Ancora su questo problema. Scusa.
Quale rispondo prima?
Ma io vorrei sapere come si chiama la patologia, cioè dipendenza dalla pornografia.
Ma è difficile purtroppo dare un nome preciso secondo quelli che sono i manuali diagnostici oggi in uso, che sono due principalmente, no, sono di più, però quelli più divulgati sono due. Il DSM-5, cioè la quinta edizione del DSM, che è quello stilato dagli psichiatri americani, il quale all'interno della categoria delle dipendenze cita soltanto tra quelle che sono le dipendenze comportamentali, cioè quelle che non hanno a che fare direttamente con una sostanza, non cita la dipendenza da pornografia, no, ne cita soltanto un'altra, ma non quella della pornografia, dicendo che non ci sono sufficienti studi per avvallare una categoria specifica su questo tema. Un po' diversamente fa invece l'ICD-11, è l'11ª edizione, che è uscita proprio l'anno scorso, nel 2018, il quale invece inserisce una categoria un po' piccola a latere delle categorie sessuali, che è il disturbo da comportamento sessuale compulsivo, nel quale potrebbe starci anche la questione della pornografia. Io leggo cosa dice l'ICD-11, dice: i sintomi possono includere tutte le attività sessuali ripetitive che diventano il centro della vita di una persona, sino al punto da trascurare la salute e la cura personale o altri interessi, le attività e le responsabilità. Questo secondo i manuali contemporanei. C'è da dire che c'è anche un certo dibattito su questi manuali, perché
certo,
c'è dietro tutta...
Per quello dicevo prima, ci sono tante malattie che non hanno più un nome.
Esatto, esatto. Non ci sono...
Le disforie, certo.
Uno può star male, ma anche se non c'è scritto di sopra sta male, no?
Certo.
Noi pensiamo di utilizzare come termine cappello all'interno del quale mettere la questione della pornografia sotto il cappello di dipendenza. Adesso vado a risponderti alla seconda domanda che mi hai fatto, così capiamo anche perché la chiamiamo dipendenza, va bene? Perché uno dovrebbe andarsi a vedere la pornografia? Questa è la domanda.
Cioè, che felicità cerca?
Allora, chiaramente è una risposta complessa, le persone sono individui, le motivazioni sono diverse uno dall'altro, però per semplificare a me piace rispondere così a questa domanda. Ci sono due livelli per diversi, due risposte diverse, una che include l'altra, quindi un livello un po' più superficiale, un livello un po' più profondo. Il livello più superficiale è: cosa cerca una pornografia? Un piacere. Che tipo di piacere dà la pornografia? Beh, sostanzialmente due tipi di piacere. Il primo è quello che riguarda il guardare degli atti osceni, cioè che non dovrebbero stare sulla scena, dovrebbero stare fuori scena, osceni. E uno dice, ma se dovrebbero stare fuori dalla scena, perché uno invece ha attrazione di vedere nudità o atti che non dovrebbero essere visti? Beh, perché il cervello umano, in particolare il sistema nervoso degli uomini, quindi parliamo dei maschi, degli uomini, è cablato, come dicono alcune ricerche, cablato su per attivarsi di fronte a particolari stimoli. In particolare le scene di nudo, la nudità, no? Attivano istantaneamente alcune aree del cervello maschile che vanno a produrre una sostanza che conosciamo tutti, che si chiama dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore. La dopamina viene normalmente prodotta nel corpo degli uomini, ma quando si guarda pornografia c'è un aumento di produzione di dopamina che va a livelli molto alti, molto molto alti. Cosa fa la dopamina? Qual è il principale effetto della dopamina? Quello di attivare, di creare un'attivazione partecipata. Il battito cardiaco aumenta, la pressione del sangue aumenta. Quindi, come dire, se io sono davanti a un quadro di Caravaggio ho una certa reazione, se sono davanti a una scena pornografica il mio cervello si attiva in modo diverso, producendo grandemente, tra le tante cose, soprattutto dopamina. Che...
C'è gente che passa 10 ore al giorno a guardare i quadri di Caravaggio, credo di no.
Non lo so, però c'è tanta gente invece che spende tantissime ore a guardare pornografia, proprio perché anche solo il fatto di guardare produce questa attivazione che in un qualche modo è già di per sé piacevole. Però è una piacevolezza che prolungata nel tempo produce anche una sorta di tensione, cioè dobbiamo immaginarci, si tratta di un meccanismo fisiologico che normalmente funziona benissimo, no? Per cui se ho una cosa, un bene davanti a me, una cosa bella, interessante, una gita in montagna, una chiacchierata con gli amici, eccetera, un film da vedere che mi interessa e che aspetto da tanto tempo, sono attivato per guardarlo, no? Sono emozionato, cioè desideroso di guardarlo, quindi c'è una componente che normalmente funziona bene. Quando invece siamo di fronte a queste immagini, questa componente viene esacerbata e viene prolungata, perché questo succede soprattutto con la pornografia contemporanea, che nell'era internet basta un click per passare da un video all'altro, bastano 2 secondi per guardare, per passare un video all'altro, quindi uno guarda ripetutamente un video dietro l'altro, mentre negli anni 80-90 era diverso, c'erano altre forme di pornografia e non c'era questa possibilità di cambiare così velocemente video pornografici, per cui era più facile stancarsi, non so come dire, mentre quello che ho visto studiando un po' le ricerche che riguardano quelle più in ambito scientifico che riguardano la pornografia, è che c'è proprio questo stare davanti alle immagini per un tempo lunghissimo. Ci sono alcune persone che raccontano così: sono entrato in una caverna, dopo 2 ore ne sono uscito, mi sembravano 10 minuti, no? Perché questo, diciamo, consumo di dopamina, produzione e consumo di dopamina fa questo effetto. Ma siamo ancora alla prima fase, perché cosa succede quando la dopamina è a livelli così tanto alti? Il corpo è attento e teso, dopo un po' questa attenzione diventa negativa, si trasforma in ansia, si trasforma in malessere interno, no? Che ha bisogno di qualcosa che lo mandi via. che ha bisogno...
Questo, al di là dei giudizi morali, dico che uno dà su se stesso...
Sì, sì, la mia analisi è prima del giudizio morale. Okay. No? Sto descrivendo cosa succede a una persona che sta guardando pornografia. Quindi vede delle immagini, producono dopamina, continua a guardarli, si crea in lui continuamente una tensione che deve, tra virgolette deve, nel senso che ha bisogno, la percezione soggettiva è di aver bisogno che questa tensione scemi a un certo punto. Siamo a un discorso puramente fisiologico, certo, per ora. E qual è lo strumento abituale che le persone che guardano pornografia usano per far scendere la tensione? È la masturbazione, perché con l'eiaculazione entrano in gioco altre sostanze che sono delle specie degli oppioidi, sono le endorfine, che danno una sensazione di euforia, di rilassatezza, di tranquillità. Questo è il secondo tipo di piacere che procura il guardare pornografia. Il problema è che, come il primo piacere fisico è un falso piacere, perché c'è un'attivazione che poi diventa tensione e ansia, anche il secondo tipo di piacere non regge nel tempo, nel senso che quello che è stato studiato, e questa è una parte molto importante, è che siccome la dopamina era stata così innalzata dalla pornografia, dalla visione di pornografia, con l'eiaculazione la dopamina scende, i livelli sono anomali rispetto al ciclo normale della dopamina. Prima è molto elevata, dopo è molto in basso, e quindi il corpo ne richiede una nuova assunzione.
Quindi non finisce più.
Ecco perché parliamo di dipendenza. Questa terza fase, prima fase dopamina, seconda fase eiaculazione endorfine, terza fase la chiamano anche il crash, perché la dopamina scende, va giù, si rompe, no? Va giù. È vissuta dalle persone con uno stato di malessere, con uno stato di tristezza, adesso non mi vengono altre parole, tristezza, nervosismo, ecco, tristezza, nervosismo, fastidio, no? Che anch'essa dovrà essere nuovamente calmata. E quale strumento migliore ho se fino a 10 minuti prima, un'ora prima, una settimana prima avevo la pornografia, se non ritornarvi lì? Ecco perché parliamo di dipendenza, il ciclo della dipendenza. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Sì. Questa è la prima risposta. Cioè, ecco, le persone cercano piacere. Sono molto breve sulla seconda risposta, perché è molto facile arrivare lì. Normalmente cosa succede? Io scambio un bene apparente per un bene vero, cioè prendo un oggetto che mi sembra un bene, poi usufruendone scopro che non è bene per me, normalmente cosa succede? Lo accantono. Siccome si crea la dipendenza, non riesco ad accantonarlo, questo bene, no? E la domanda è, ma allora, se razionalmente, se intellettivamente, tu sai che questa cosa non è un bene, perché continui a usufruirne? Ecco che la risposta solo sto cercando un piacere non basta più. Bisogna chiedersi perché sto cercando un piacere in questo modo che non mi fa bene? E la risposta è perché ho un grande dolore da sanare. Cioè le persone che normalmente incontro io in terapia sanno che la pornografia non è un bene. Lo sanno o perché ci arrivano da una prospettiva morale, potremmo dire così, ma anche banalmente perché ci arrivano dalla loro esperienza. Incontro a volte persone non cattoliche che dicono non ne posso più, vorrei smetterla, è una tristezza continuare a guardare video porno, no? Cioè anche a livello umano questa cosa è molto evidente, no?
Quindi è una ferita, è un dolore.
C'è una ferita. C'è una ferita.
A cui bisogna rispondere in qualche altro modo.
Esatto. È proprio così. Se posso chiudere con questa cosa. Degli esempi di quali sono le ferite che possono produrre un dolore a cui la pornografia apparentemente vuole dare risposta. no? Beh, allora, visto che stiamo presentando il libro di Peter, Peter è questo terapeuta americano che io stimo, ho avuto la fortuna di conoscere, lui ha elencato una semplice lista, pensando ai suoi pazienti, di quelle che sono le difficoltà, le ferite che portano, sono come dei fattori di rischio, le ha sintetizzate con l'acronimo STASA, la stanchezza, la tristezza, lo stress, l'egoismo, l'essere arrabbiato, apatico, timoroso, timido, sentirsi abbandonato, essere solo, essere annoiato, essere esaurito. E tu mi dirai, ma sono le condizioni normali dell'umanità? Sì, è questo il problema. Che di fronte all'umano, quello che noi siamo, no? Di fronte alle ferite che la vita inevitabilmente ci dà, o c'è una risposta piena, totale, che è in grado di sanare alla radice quelle che sono le ferite dell'umano, oppure cercheremo dei succedanei, delle cose che momentaneamente danno un po' di, come dire, di sollievo, ma che fondamentalmente invece producono ulteriore dolore. Questo fanno i piaceri, no? Adesso stiamo parlando di pornografia, ma siccome l'abbiamo detto che le incaselliamo questo nel grande campo delle dipendenze, quali altri sono le dipendenze? Sono tutti i piaceri.
Sì, certo, qui però c'è un, diciamo, anche la ludopatia, mi immagino che ci siano delle persone che stanno ore davanti a un videogioco, sì, o a delle slot machine, ci perdono i loro soldi, ci perdono la famiglia, ci perdono le relazioni umane, però qui c'è qualcosa che, diciamo, che è più distruttivo, ecco, in qualche maniera. Io lo volevo chiedere, lo abbiamo in collegamento a padre Giovanni Cucci della Compagnia di Gesù, che saluto, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Buonasera padre, perché i suoi articoli recenti, le sue pubblicazioni anche meno recenti che abbiamo citato di Ancora, affrontano questo problema diciamo globalmente, sia ho visto qual è il fatturato di questa industria della pornografia, francamente non me lo immaginavo, ho visto quali sono le conseguenze anche dal punto di vista criminale, insomma io vorrei sapere come ha affrontato tutto questo problema dal cybersex alla pornografia, ecco. E poi chiederle anche, siccome io sono patito nel senso una certa dipendenza dagli esercizi di Sant'Ignazio, che quindi è una dipendenza sana,
sì.
Come si fa quello che Sant'Ignazio dice, agere contra, ecco, come si rimedia sia dal punto di vista spirituale ma anche sociale, anche politico, perché ci potrebbero anche essere delle leggi. Parlavo prima con uno dei volontari qui a Radio Maria, la pornografia è una usa delle tecnologie, ma è come se avessimo una macchina senza freni, ecco, se io stasera torno a Milano e la macchina non ha i freni ho qualche problema, quindi qualche freno bisogna immaginarselo.
Sì, beh, per quanto riguarda, diciamo, il mio ambito di ricerca, io ho cominciato a studiarlo, come forse anche saprà, studiando i vizi capitali. A un certo punto mi imbatto nella lussuria, e è interessante che già fin dai padri della Chiesa si capisce che la lussuria non è un disturbo del corpo, non è tanto una pulsione biologica, ma è un disturbo della mente, e il corpo paradossalmente è ciò che si ribella a questo sfrenato desiderio. Si parlava prima di piacere, di ricerca anche di medicazioni, di ferite. C'è una dimensione simbolica nella sessualità che la lussuria mostra. Io vedevo l'infinito catalogo di Don Giovanni, questa ricerca della bellezza totale, che è un vizio della quantità. Dove
Giovanni di Mozart, vuole dire.
Sì, sì, Don Giovanni di Mozart, ripreso poi in altre versioni, sia spagnole, eccetera. Ma è interessante questo infinito catalogo, non ha nulla di libidinoso, è una specie di catena di montaggio della lussuria, un catalogo che però mostra il meccanismo della lussuria, che è anche il meccanismo della pornografia, la spersonalizzazione. Quanto più l'altro, il partner, è ridotto a oggetto, tanto più questo aumenta la brama, fino anche al desiderio di distruggerlo. E l'altra cosa che mi ha colpito molto è che il nostro cervello si nutre di cultura e di immagini, esattamente come noi ci nutriamo di cibo. E sono state effettuate delle tomografie del cervello che vede pornografia, notando proprio una modificazione della neocorteccia cerebrale sulle aree dei freni inibitori. Lei parlava dei freni. Una delle prime conseguenze è la difficoltà a fermarsi, proprio perché quest'area risulta modificata, danneggiata, come quando si prendono sostanze, come quando si assume droga o alcol, aumenta quella della ricerca del piacere, e per questo la persona entra come in una specie di tunnel. E mi è piaciuto questo libro che appunto è stato tradotto, veniva ricordato anche recentemente, Uscire dal tunnel. E gli studiosi parlano del crave, proprio come una specie di molla, di spinta irrefrenabile, dove la persona cancella riunioni, e trova scuse di ogni genere. Alla fine si vede come la pornografia assorbe ogni cosa e diventa sempre più difficile prestare attenzione, concentrazione, portare avanti altre attività. È veramente lo stesso meccanismo che si registra per la droga. E questo mi ha colpito molto, per cui l'approccio alla pornografia è studiato dal punto di vista anche biologico, anatomico, mostra i danni devastanti, brucia il cervello. Se è veramente una malattia della mente, ciò che viene infettato per primo è la nostra facoltà più alta, la nostra intelligenza. E difatti è proprio la memoria che viene infettata. Un pornodipendente diceva: una delle cose che noto è l'impotenza a livello sessuale, quindi questo per dire che non ha nulla di sessuale alla fine la pornografia, e la tendenza a vedere le persone come possibili oggetti pornografici. Diventa un incubo a occhi aperti, dalle quali, anche staccando le immagini continuano a perseguitarci.
E il diavolo fa del cinema, dicono alcuni autori spirituali, cioè quello che hai immagazzinato poi alla fine te lo rimanda in seconda, terza, quarta, quinta visione, insomma.
Sì, sì, esattamente.
Ma repliche.
Studiando i padri della Chiesa, già San Gerolamo, per dire come, questa è veramente una storia di sempre, che purtroppo invece però il web ripotenzia in una maniera formidabile, ma San Gerolamo da giovane frequentava i locali delle ballerine della Roma Bene, e quando da monaco si scaldava alle fiamme nelle grotte di Betlemme, quelle fiamme gli ricordavano il ballo sinuoso delle ballerine che lui aveva frequentato 30-40 anni fa, e diceva: Signore, ma io quando smetterò, quando ne uscirò? Allora, se questo apparteneva, diciamo, alla vita fisica reale, possiamo immaginare quale effetto devastante abbia quando si riduce solamente a livello di fantasia e di immaginazione. Siccome l'immaginazione è potenzialmente infinita, allora non c'è mai basta di fronte a questo. La persona cerca sempre altro, cerca sempre di più, è l'infinito catalogo riprodotto in forma elettronica, fino alla distruzione di sé. Ci sono persone che muoiono alla fine di media, non sentono più lo stimolo della fame, della sete. Per questo dicevo che è il corpo alla fine che cerca di ribellarsi.
E c'è la morte, diciamo, in ultima analisi. Sì, cioè,
c'è la morte. C'è la,
per quella correlazione tra la dipendenza e la violenza che lei ha sottolineato è spaventosa, insomma.
Sì, sì. Già Freud aveva notato che la pulsione di morte è molto presente nell'eros, E quanto più la persona, diciamo, vive questa forma di semi-impotenza o impotenza, tanto più la fantasia che non trova compimento diventa rabbia e desiderio di distruggere l'oggetto sessuale, sia per la spersonalizzazione di cui parlavo prima, sia anche per la perversione che porta una specie di rivincita, di rivalsa, vivendo l'incontro con l'altro in termini di competizione, di sopraffazione, di violenza, e diventa sempre più difficile fermarsi. Allora, siccome nell'essere umano non è semplicemente una questione di biologia, di causa effetto, non è che si può matematicamente dire che chi vede pornografia poi diventa un predatore seriale o un assassino. Però è vero il viceversa, le ricerche compiute dalla polizia criminale dicono che tutti i serial killer, tutti i predatori seriali, tutti i violentatori seriali di fatto sono passati per lo stadio della pornografia, ricercando delle dosi sempre più forti, esattamente come per la droga. Detto questo, lei chiedeva appunto la domanda su...
La pars construens, sì, sì, o reconstruens.
Sì, beh, io devo dire, di nuovo, ho trovato delle cose molto interessanti nel libro di Kleponis, Uscire dal tunnel. Avevo trovato delle cose riconfermate in questo libro nel percorso degli alcolisti anonimi, come a dire sia che la dipendenza da pornografia è molto simile alla dipendenza di altre sostanze, sia mi colpisce l'insistenza su due aspetti. Il primo è quello della spiritualità. Il passo degli alcolisti anonimi ricorda esplicitamente anche una relazione con Dio e una vita spirituale come indispensabile per uscire dalla dipendenza, la dimensione comunitaria e soprattutto l'altruismo. Si può aiutare uno a uscire nel momento in cui ce ne si assume anche la responsabilità della sua accompagnamento, della sua guarigione. Quindi le ferite che io porto mi aiutano a capire le ferite dell'altro. E non è un caso, vedevo in uno studio sulla terapia di gruppo fatto su pornodipendenti, che il parametro più disatteso nei pornodipendenti è proprio l'altruismo. Quella ricerca sfrenata del piacere che porta a ripiegarsi su di sé e alla fine a diventare l'aguzzino di se stesso.
Se uno si chiude.
Quindi, sì, il passo questo, i passi terapeutici degli alcolisti anonimi trovo che è un aiuto molto forte e ritrovo anche alcuni aspetti della proposta degli esercizi spirituali di Ignazio, perché si notava anche prima, la persona, anche se non si professa credente, si sente sporca. La sessualità va comunque a toccare una dimensione centrale dell'essere umano, non a caso è il luogo del sacro. Una scrittrice come Christian Singer diceva che se una società vuole separare l'uomo dalla trascendenza, non ha bisogno di distruggere le chiese, le basta degradare la relazione tra l'uomo e la donna. L'eros è veramente la carica anche alta della mistica, della trascendenza, e quindi nel momento in cui la si sporca, la si banalizza, si va a toccare una dimensione fondamentale. L'uomo è immagine e somiglianza di Dio come sessuato, come uomo e donna in relazione. Allora, questo sentirsi sporchi, questo sentirsi imperdonabili è una delle difficoltà più forti a uscire dalla dipendenza, perché ho notato che nei vizi, in particolare la lussuria, all'inizio è una ricerca di piacere e poi è una punizione, cioè il vizio in sé è anche la modalità con cui la persona si punisce da sé cercando questo, e questi due aspetti vanno esplicitati per un cammino di liberazione. Quindi rivisitare l'immagine che la persona ha di sé, questa immagine e somiglianza che non viene mai distrutta dal peccato, e questo potersi vedere nello sguardo con cui mi guarda Dio. E tutta la prima settimana degli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola è una specie di lavoro anche terapeutico, di rivisitazione della propria storia di peccato, ma anche di peccato perdonato. Soprattutto attraverso la conoscenza di sé, quindi la storia, un po' Kleponis parla di questi inneschi dove io entro, queste trappole, che sono le trappole anche del peccato, e poi la pratica della preghiera affettiva. Se c'è una parola, un'immagine che tocca il cuore, allora questo veramente mi trasforma. E mi colpisce che un altro autore che si era occupato il fondatore del sito Pornotossina, lui appartiene a una chiesa evangelica però fa un'osservazione molto simile a questo cammino degli esercizi. Lui dice che quando si è imbattuto in un'icona, in un'immagine del Signore, guardare quell'icona e lo sguardo del Signore ha distolto lo sguardo e il cuore dal cercare le immagini pornografiche. Cioè quando si trova un amore più forte, una fiducia che restituisce un'immagine deturpata, allora, come nota lo stesso Cleponis, non c'è più bisogno di automedicarsi da una ferita, perché la ferita è stata sanata, è stata guarita. E allora a quel punto si capisce che anche quella storia di peccato può essere un patrimonio che aiuta altri a uscire da questa situazione. E questa è una delle esperienze più belle. Allora, per questo per Ignazio questo agere contra è legata alla scoperta di un desiderio più grande che il Signore ci ha messo. Un po' come diceva Agostino, il cuore alla fine è inquieto finché non riposa in te. E nel momento in cui trova questo, i ganci della pornografia non trovano più appigli. Ci sono ancora, ma se il cuore è pieno, non c'è più bisogno di trovare quei surrogati, quelle compensazioni di cui si parlava.
La ringrazio molto, padre.
Grazie a lei.
È un motivo per approfondire ancora i suoi articoli. Non so se ne abbia altri in programma, ma
lo seguiremo. Sulla pornografia al momento no, però ecco.
Ma siccome si occupa
anche per un cammino pastorale, perché purtroppo devo dire è un tema di cui si parla troppo poco nelle parrocchie, nelle scuole, e proprio questo non parlarne favorisce questa congiura del silenzio, questo gusto del proibito. Io sono rimasto stupito che un ragazzo entra nella pornografia in media 10 anni, questa è la cosa che più mi ha sconvolto, perché è l'età in cui un genitore gli regala l'iPhone completamente ignaro che questo potrà navigare dappertutto. Il non parlare di questo è veramente una congiura del silenzio e il male lavora nel sottobosco.
Perché un genitore non ci vuole pensare che suo figlio di 10 anni...
Esattamente.
Uno non ci vuole pensare.
Esattamente. Succederà a tutti, ma non a mio figlio.
Infatti.
Purtroppo così si continua.
Infatti. Però abbiamo in collegamento Teobaldo Vinci Guerra, che saluto.
Buonasera.
Devo dire che ieri l'Osservatore Romano ha riportato, quindi se ne parla oggi a Radio Maria, se ne parla in molte strutture, diciamo, realtà ecclesiali, se ne è parlato anche sull'Osservatore Romano, di come risponde la Chiesa. Lei ha scritto un saggio e diverse altre cose su come la Chiesa, il Magistero della Chiesa affronta questo problema, e vorrei capire da lei se cosa ne dice la Chiesa. Che risposta dà? Ecco.
Una piccola premessa: è importante accettare il fatto che ciò di che è stato in modo molto eloquente presentato da chi ha parlato negli ultimi 25-30 minuti è assolutamente controtendenza rispetto a uno tsunami culturale. Se c'è chi si preoccupa delle sofferenze, dei surrogati, della dipendenza, dell'infelicità, dall'altra parte c'è uno tsunami che non solo è tecnologico, dai 10 anni, i bambini, ma anche che lo presenta come qualcosa di figo, di qualsiasi, di alla moda, di normale, di piacevole. Dunque è davvero un'ondata culturale che sta riprogrammando l'immaginario. Qui abbiamo avuto un magistero profetico da Papa Paolo VI. Lui utilizzò come primo pontefice questo concetto di ecologia umana. Il concetto ecologia umana non nasce nella Chiesa e non nasce nemmeno per parlare di sessualità, siamo davvero in altri universi universitari, però lui lo utilizzò proprio preoccupato dalla pornografia, come se la pornografia ciò che questa implica e causa fosse inquinamento. Allora, c'è un'antropologia, c'è un significato del corpo umano, e qui propongo proprio un filo conduttore da tutta la teologia del corpo sviluppata da Giovanni Paolo II fino al paragrafo 155 dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Il corpo umano, il suo significato, il fatto che questo corpo umano è fatto per darsi, attraverso questa donazione uno può stabilire le giuste relazioni con tutto il creato intorno a noi. Giovanni Paolo II spiegherà la pornografia come questa violazione della finalità del corpo umano, che consiste nel donarsi reciproco, nell'intimità, nella fedeltà. Ecco, come se si stesse violando, inquinando questa grammatica, questa struttura antropologica della persona. Come si è espressa la Chiesa? Suggerisco due riferimenti. Il primo, è vero, è un testo un po' vecchio, ma del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, che ormai non esiste più nemmeno con questo nome, ma il testo si intitola Pornografia e violenza nei mezzi di comunicazione, una risposta pastorale. E siamo nel 1989, dunque già è vecchio, purtroppo, rimane comunque uno dei documenti principali della Santa Sede che analizza la pornografia, anche diciamo, più hard, più soft, il meccanismo di dipendenza, il collegamento con la violenza e la giudica inaccettabile. Altra cosa, per mostrare proprio l'evoluzione del Magistero, arriviamo con Papa Francesco nel 2017, pensate, il Santo Padre che si preoccupa, qui lo cito, dei fenomeni gravissimi, la diffusione di immagini pornografiche sempre più estreme, perché con l'assuefazione si alza la soglia di stimolazione, il crescente fenomeno del sexting, la sextortion, i problemi del darknet, eccetera, eccetera, e insiste spiegando che è una grave illusione pensare che una società sia capace di proteggere efficacemente i minori, perché poi ci si preoccupa soprattutto di questo, no? Ecco, se c'è un consumo abnorme del sesso nella rete fra gli adulti. Dunque, quasi a sbaragliare questa distinzione, preoccupiamoci dei minorenni, chiudiamo gli occhi sulla situazione degli adulti. Dunque, direi che il Magistero della Chiesa consente di condannare qualsiasi pornografia in nome della dignità intrinseca, immensa, di ciascuna persona umana. Poi certo, potranno esserci vari livelli nell'orrore, potranno esserci vari livelli negli scenari, forse alcuni che promuovono di più l'incesto o la violenza, potranno esserci vari livelli nell'illegalità della produzione, magari producendo con schiavi o persone ricattate, oppure carpendo le immagini con l'inganno, potranno esserci vari livelli immondi nella diffusione, con email truffaldine, mousetrapping per il computer, pop-up ingannevoli su siti qualsiasi, va bene, vari livelli nell'orrore, però in fin dei conti qualsiasi pornografia è inaccettabile proprio alla luce della dignità umana. E qui vorrei sottolineare una delle frasi forse più dure dell'enciclica Laudato Si, cioè non può esserci ecologia senza adeguata antropologia. Allora attenzione, il ritornello di Laudato Si è tutto è collegato.
quasi viene in mente se... anche un collegamento, cioè tutto questo, questa attività virtuale, poi fa, si collega a un tentativo di procreare fuori dalla natura umana. Cioè, se come hanno detto i nostri ospiti, la pornografia crea impotenza, poi c'è qualcuno che va a cercare la fecondazione artificiale, cioè i fenomeni...
Concordo con il fatto che prima o poi tutto sia collegato, ma il punto importante è capire, direi, come la pornografia va a distruggere questa antropologia, per queste giuste relazioni che dovrebbero esistere tra me e me stesso, me e gli altri, ma anche me e la natura e me e Dio. Dunque andiamo verso il superficiale, verso l'effimero, verso il libertinismo, verso sesso con chiunque, in qualsiasi modo, in qualsiasi, anche volendo, numero di persone, verso l'istante, cioè sfruttare qualcuno, quei pochi minuti in cui mi è utile, e poi voltare la pagina. L'opposto di tutto questo sarebbe o dovrebbe essere la fedeltà, la maturità, l'impegno responsabile nel tempo per un passo dopo l'altro costruire una coppia intorno alla sessualità, sì, ma anche la tenerezza, la complicità, il perdono, l'affetto, il rispetto, una visione integrale della persona, una visione integrale dello sviluppo umano. Papa Paolo VI temeva che la pornografia potesse avere l'impatto di una diga che si sgretola, travolgendo l'onestà delle persone ma anche della società. Chiaramente chi si lascia ispirare, chi si lascia dettare i comportamenti e le convinzioni dalla pornografia, finisce per ricercare quel tipo di sesso lì, finisce per considerare forse il rapporto sessuale come una questione tecnica di performance, finisce per ricercare quel tipo di vestito lì, finisce per considerare tutte le ragazze come essendo sempre a disposizione e che debbano sempre dire di sì, e se dice di no, comunque vuol dire di sì. Dunque, ecco, davvero quello che si consuma online ha un impatto forte nella vita reale. C'è questa nozione molto eloquente del catechismo della Chiesa Cattolica, la struttura di peccato più o meno, dove tutti in un certo modo contribuiscono al vacillare della società. Questo sicuramente chiama una struttura di grazia in risposta, ricordando che questo lavoro della grazia, si è parlato prima di accompagnamento, di cura della dipendenza, di gruppi di aiuto, ma non fermiamoci a chi è da una parte dello schermo. C'è chi è dall'altra parte, che forse va salvato, va raggiunto, c'è sicuramente un'industria da sanare, da convertire, con un giro d'affari mostruoso, c'è anche chi, da un punto di vista direi più manageriale, economico, produce tutto questo, dunque ecco, direi, la produzione, gli attori, il consumo, l'industria, è tutta una struttura di grazia che serve.
Certo, mi chiedo se non ci siano degli strumenti giuridici, se non ci siano, perché in qualche modo è uno sfruttamento della prostituzione, ecco, con gli strumenti giuridici attuali, ma non so se ci sarebbe un giudice in grado di rinviare a giudizio qualche potente facoltoso dirigente di qualche sito, di qualche società che gestisce siti pornografici, di mandarlo a giudizio per un'ipotesi di reato del genere.
La cosa più imbarazzante è che moltissimi paesi nel loro ordinamento hanno da qualche parte scritto che la pornografia non va fruita dai minorenni. Poi il minorenne forse sarà 18, sarà 16, sarà 21, questo tralasciamo. Il problema è che tutti questi stati non si sono dati i mezzi sufficienti per far rispettare quello. E lì davvero duole, lì c'è un grosso guaio.
Cioè, ci sono inchieste ciclicamente sulla pedopornografia, mi pare, ci sono condanne, ma di strumenti legislativi, probabilmente, essendo il fenomeno globale, bisognerebbe avere gli strumenti legislativi globali che non avessero il bisogno della... cioè che sfruttassero la collaborazione fra sistemi giuridici, fra le magistrature.
In alcuni casi, direi per i casi più gravi, principalmente per l'abuso di bambini a scopo di prostituzione e pornografia, contro il traffico di persone, ci sono protocolli anche sottoscritti da molti stati, ma quando si tratta già di proteggere il minorenne che accede a pornografia, che in un certo senso avrebbe avuto quasi diritto a una protezione, a un'informazione, a una prevenzione, chi è che non se ne è incaricato dal punto di vista istituzionale? Lì possiamo vedere forse l'interesse di alcune battaglie del governo inglese per avere alcuni filtri nel computer attivati per difetto e non invece attivabili opzionalmente. O anche la battaglia del Senato dello Stato Utah, uno degli stati federali statunitensi, che ha dichiarato la pornografia problema di salute pubblica. Cosa vuol dire? Che trattano la pornografia come le sigarette. Attenzione, fa male, campagne di informazione, parlatene col medico, eccetera. Dunque alcune cose si stanno muovendo, lentamente.
Lì ci sono voluti i mormoni, diciamo, nello Utah. Va bene. Sentiamo intanto i nostri ascoltatori dopo una breve pausa, rimaniamo collegati, la regia fornirà i numeri telefonici di Radio Maria, gli ascoltatori possono intervenire, gli esperti risponderanno. Grazie. Sentiamo il primo ascoltatore, da dove chiama? Buonasera.
Scusi, io cortesemente preferirei non dire il mio nome, comunque chiamo dalla Sicilia.
Sì.
Volevo fare una domanda, siccome ha detto che le immagini pornografiche rimangono impresse già fin dall'età di 11-12 anni, io ricordo che quella è stata proprio l'età in cui ho visto queste immagini, diciamo che non mi hanno più abbandonato anche ora che sono molto adulta, chiaramente, mi condizionano molto nel anche nel, così, nei rapporti con me stessa, anche perché non sono sposata comunque, mi condizionano, ecco. Allora, vorrei sapere se è possibile un percorso di, così, di guarigione, liberazione. Premetto che sono credente, praticante, frequento il rinnovamento, ed è comunque ora con l'età si stanno un po' allontanando, però a volte.
Io le farei rispondere sia da Luca Marelli, che sono quasi un'ora che non parlo più, e sia da Stefano Parenti.
Sì, io vorrei dire che l'inizio è ammettere di avere un problema e cercare quali sono le vie per risolverlo. Allora, mi viene da dire, se c'è solo un problema di immagini che ricorrono, forse può essere opportuno, qua parlo così liberamente, un ricorso magari a un terapeuta, qualcuno che possa affrontare con delle metodologie adatte queste situazioni. La mia esperienza era quella, ho ricostruito dopo, cioè si è parlato tanto delle ferite, no? Ma io arrivo da una famiglia sana che non ha avuto particolari traumi, però ricostruendo poi la mia storia, il trauma è stato proprio quell'esposizione precoce e tutta una serie di meccanismi che si innescano, di andare a la curiosità, ma anche uno dei meccanismi psicologici è quello che, se uno subisce un trauma, per capire qualcosa che non capisce, cerca di riviverlo, e questo si coniuga anche con l'errore ripetuto, con il vizio. Allora, questo è se c'è un trauma e basta. Se invece da quel trauma nasce poi un ripetere atti di un certo tipo, allora può essere opportuno, oltre alla terapia, anche rivolgersi per esempio a un sacerdote che capisce queste situazioni, e ai gruppi di autoaiuto.
Dottor Parenti.
Sì, intanto mi sentirei di dire alla signora: non demorda, nel senso, non si perda mai la speranza, non bisogna perderla mai, nel senso che ci sono effettivamente dei fatti che rimangono impressi nella mente. La pornografia oltretutto ha questa caratteristica, proprio perché c'è anche una sostanza particolare, la norepinefrina, che viene particolarmente stimolata e che fissa certe immagini proprio nella memoria. Anche nella mia esperienza come psicoterapeuta, che non è enorme, faccio psicoterapeuta da 10 anni, però mi ha colpito in questi 10 anni lavorare su questo tema, anzi un po' meno che lavoro su questo tema, le persone che si ricordano nitidamente dei video pornografici visti 30-40 anni prima. Adesso quindi do due consigli, cioè due dritte di massima, che ovviamente ogni situazione è particolare, no? La psicoterapia è questo, che è un cammino personalizzato per ogni singolo, non ci sono vie valide per tutti, però due cose mi sentirei di dirle. Prima bisognerebbe capire che cosa uno cerca dentro queste immagini, perché come diceva prima padre Cucci, che insegna filosofia ma in realtà è un finissimo psicologo, lui scrive libri di psicologia, diceva: c'è una ricerca simbolica nella sessualità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dentro un'immagine sessuale in genere uno ci cerca tutt'altro, cioè tutto quello che sessuale non è. Allora bisognerebbe interrogarsi, queste immagini ricorrenti che tornano alla mente, che cosa uno ci sta cercando lì dentro. Faccio un esempio che mi sembra poter spiegare questo. Ho conosciuto un signore che guardava video di violenza su delle donne. Lui è una persona normalissima, lavoratore, eccetera, guardava video di violenza sulle donne, anche lui era preoccupato di questo, no? Ce l'aveva da tanti anni, e andando un po' a capire cosa c'era dentro questa ricerca, è venuto fuori che il suo rapporto abituale con le donne era di essere sottomesso da queste donne. In particolare aveva una moglie che era simpaticissima come persona, ma il loro rapporto era completamente squilibrato, nel senso che lei comandava, lo metteva, gli diceva cosa fare, lo teneva al guinzaglio, ecco, la frase giusta era questa, lo teneva al guinzaglio. Quest'uomo, questo esempio è molto semplice, no? Perché quest'uomo, che evidentemente si sentiva al guinzaglio, andava a cercare video dove si immedesimava di fare l'opposto. La soluzione compensava, bravissimo, questo è il termine, no? Che usano anche clinici Adler, per esempio, no? Compensava. La soluzione qual è stata? Stabilire un nuovo rapporto con la moglie. Dopo quelle immagini non hanno più avuto bisogno di essere andate, di reiterarsi nella coscienza, diciamo. La seconda cosa che mi sento di dire è un po' quella che diceva anche Luca poco tempo fa, è esperienze legate al trauma. Allora, su questo ci sono un sacco di lavori che si possono fare in terapia, no? Per fare in modo che un'esperienza che si è fissata in modo particolare all'interno della coscienza e all'interno della memoria e che viene reiterata nella coscienza anche quando uno non lo desidera, è quello di andare a rivedere quel trauma con occhi nuovi. Questo lo si fa normalmente, diciamo che la psicoterapia nasce su questa idea del trauma, quella contemporanea almeno, per cui come dire, le persone riportano dopo un percorso andato bene che le immagini ci sono ancora, ma uno, sono svuotate da un punto di vista emotivo, cioè non hanno più quella carica o attrattiva o repulsiva o infastidente o intrusiva che avevano prima, e due, che sono molto meno frequenti.
Sentiamo se c'è qualcun altro in linea. Pronto? Buonasera.
Pronto, buonasera. Anch'io vorrei non dire da dove siamo, perché... No, niente, io sono madre di 5 figli e tra l'altro sono insegnante di religione.
Complimenti.
E quindi ho, diciamo, a che fare con dei ragazzi, tanti, che passano di anno in anno, e molto spesso mi trovo a parlare proprio di questi argomenti, no?
È cambiato il mondo?
Sì. È cambiato. No, soprattutto io ho questa percezione che ormai non è più tanto il problema di dire ci sono delle industrie che producono cose del genere, perché tutto passa, diciamo così, dal telefonino più che altro, più che anche dal computer e così, e non è che i ragazzini magari inizialmente lo vanno a cercare, perché si imbattono in video, immagini sui social, che sono fatte tra l'altro da persone, diciamo così, non comuni, ma diciamo sono degli autodidatti anche nel presentare dei video e delle cose così, non so, scene di masturbazione, così, della gente che si mette lì e così. Per cui poi magari in un secondo momento le andranno anche a cercare, andranno a cercare anche le cose più raffinate, non lo so, però è proprio, bisognerebbe eliminare completamente, cioè evitare di dare i cellulari ai ragazzini con internet, cioè bisognerebbe ritornare ai cellulari casomai soltanto con le chiamate, dovrebbe essere assolutamente proibito. Se non si proibisce a monte questo fatto di che questi social possono pubblicare, nei social si possa pubblicare di tutto, bisognerebbe veramente evitare questa cosa.
Certo, visto che non possono, i neopatentati non possono guidare delle cilindrate molto alte, non si capisce in effetti perché dovrebbero avere delle Ferrari dal punto di vista tecnologico che appena schiacci ti mandano contro il muro, certo.
O su YouTube, oppure andare a cercare dei film, ti appaiono delle immagini pornografiche, no? Anche se magari il ragazzino inizialmente di 10 anni, 11 anni, 12 anni non ha la malizia di andarlo a fare, però non ci pensa neanche magari, però poi gli capita e allora poi ci pensa, no? Ovviamente. E un'altra cosa che volevo dire è che tra l'altro ne hanno, cioè non imparano assolutamente cosa sia la sessualità, ne hanno un'immagine completamente distorta. E vabbè, io ho a che fare anche con molti maschi, no? Così vedo che non imparano neanche a conoscere quella che è la realtà del corpo femminile, della fisiologia del corpo femminile, tutte queste cose qui, perché ogni tanto saltano fuori con delle robe assurde. E gli dicono, guarda che non è così, cioè tu dove l'hai vista sta roba? Perché assolutamente io penso di avere abbastanza esperienza, perché sono abbastanza vecchia, e poi ho condiviso con tante donne, ma assolutamente queste cose non succedono. Per cui poi penso a questi ragazzi quando si ritrovano a avere a che fare veramente con una persona, che tipo di approccio possono avere in questo campo.
Dipende anche con che persona si trovano, perché se tutti sono educati in questo modo o diseducati in questo modo è un disastro. E volevo chiedere a Tebaldo Vinciguerra un parere su questo ambiente, diciamo, che si trovano davanti le madri, i catechisti, i ragazzi.
Grazie mille signora per questa testimonianza. Lei sta contribuendo a non lasciare la pornografia un argomento tabù troppo sdrucciolevole e che per semplicità spesso non viene affrontato. Sia io sia altri, diciamo, amici o persone con le quali lavoriamo o altri membri di questa associazione pure di cuore, ripetutamente siamo intervenuti in classe, e trovarsi di fronte i tre o quattro più scalmanati che freddamente spiegano che guardare pornografia è un passatempo qualsiasi e fare l'attore o l'attrice pornografico è un mestiere qualsiasi, da un po', direi, la chiave di lettura dell'inizio della conversazione. Non è facile. Una cosa, direi, importantissima è permettere a quei ragazzi che magari non sono troppo sotto l'influenza dei due o tre più scalmanati di sapere che almeno in quella scuola c'è una persona o un ufficio con il quale serenamente, in confidenza, se ne può parlare. Dunque, se alla fine del suo intervento lei, signora, riesce a dire: guardate, il giovedì dalle 19 alle 20 chiunque di voi vuole venire a parlare su questo o altri argomenti, non esiti, prima o poi le capita qualcuno. Quando finiamo le nostre conferenze nelle aule, tutte le questioni, direi, le domande qualsiasi, vengono durante l'intervento. Quando andiamo via nel corridoio, sempre un paio di giovani ci corrono dietro, magari quelli sono più per chiedere aiuto. Questa è una prima cosa. Dunque, dare questo spiraglio di speranza, dare questa possibilità di pensarla diversamente e di ricevere un orientamento diverso. L'altra cosa è costruire il bello, costruire la versione positiva dell'affettività e della sessualità. Qui ovviamente dipende i figli che età hanno, gli alunni che età hanno, però aiutarli a riflettere, e lei questo l'ha detto, sulla sessualità, sul corpo femminile. Mi vengono in mente esperienze nate in Germania chiamate lo show del ciclo, cycle show, che è una specie di messa in scenario, scenarizzazione dei vari ormoni che regolano la fertilità e la vita di coppia. Anche mi viene in mente il lavoro ammirevole, che considero almeno ammirevole, di mia moglie, che è formatrice per coppie di un determinato percorso di accompagnamento, cioè uno di questi metodi naturali di accompagnamento per la gestione della fertilità. È una scuola dal punto di vista ormonale, sessuale, ma anche di relazione nella coppia, e molte donne, anche quarantenni, con le quali mia moglie lavora, hanno una certa ignoranza del proprio corpo. Dunque, sì, sicuramente una parte del combattimento alla pornografia è la profilassi, cioè costruire qualcosa di bello, di sano, e questo indubbiamente inizia dalla famiglia. Abbiamo anche qualche bel paragrafo dell'enciclica Amoris Laetitia sull'educazione sessuale, ma per fortuna vari, diciamo, sacerdoti o gruppi religiosi hanno proposto degli insegnamenti su questi temi che possono essere proposti a adolescenti e che direi devono essere proposti ai fidanzati che si preparano al matrimonio. Su questo non si può fare l'impasto.
Volevo chiedere a Stefano Parenti anche queste conferenze, cioè come si può organizzare, magari uno non sa dove chiedere, a chi rivolgersi.
Beh, noi abbiamo un sito internet, puridicuore.it, un indirizzo email info@puridicuore.it, noi siamo disponibili ad andare dove ci chiamano, l'abbiamo fatto in questi due anni e mezzo, e anche a scuola, anche alle scuole, soprattutto alle scuole, perché in effetti, come diceva Tebaldo adesso, probabilmente è importantissima la parte con le scuole, volevo dire, è anche importante quello con gli adulti, perché in effetti non mi viene in mente che la maggior parte delle, cioè, i ragazzi sono subito sensibili a questi temi e colgono anche, forse direi più degli adulti, cosa il messaggio di bellezza. A me colpisce tantissimo quando incontro le ragazze, io sono un uomo, quindi uomini vengono da Marte, le donne da Venere, no, si dice, ecco, mi colpiscono queste ragazze giovani che desiderano essere trattate e guardate con purezza. Questa cosa è una cosa che a me direi quasi sconvolge, nel senso che non me l'aspetterei, invece il mio fidanzato non mi tocca, cioè non mi mette le mani addosso, no? È una cosa per loro importantissima, quindi secondo me gli adolescenti sono sensibilissimi ai temi legati al tema della pornografia, però anche gli adulti. Io volevo aggiungere queste due cose velocissime, sì, se posso. La signora ha detto una cosa importantissima: i ragazzi, ce lo dicono anche le ricerche di psicologia, quelle sperimentali, che dicono che più o meno il primo incontro con la pornografia può avvenire attorno agli 8 anni e avviene in modo accidentale. In genere capiti sul computer di papà, che magari ne fa uso, oppure recentemente, siccome le industrie pornografiche sono abilissime dal punto di vista dei sistemi informatici, tu casualmente, mentre stai facendo la tua ricerchina di storia, ti compare un pop-up oppure una pubblicità, no? E tu puoi anche chiuderla, mentre la chiudi ti si apre, no? Ci sono tutti questi sistemi. Quindi il suggerimento ai genitori è questo: assolutamente dotatevi di filtri per i bambini. Filtri cosa sono? Dei programmi che limitano l'accesso del computer, del tablet, del cellulare a materiale esplicitamente pornografico. È vero che non sono infallibili, che qualcosa scappa sempre, però diciamo che rispetto ai bambini sotto gli 11 anni, cioè diciamo infanzia, prima adolescenza, questo è uno strumento buono e va assolutamente promosso. Nel libro di Kleponis, anche noi lo consigliamo, c'è questo programma che si chiama Covenant Eyes, si può trovare su internet, covenanteyes.com, che è un programma secondo me bello e completo, perché oltre a fare il filtro, che è questa cosa che ho detto adesso, è anche uno di quei software di responsabilità che serve di più agli adulti, cioè per i ragazzini noi consigliamo di usare i filtri, nel senso che non devono arrivarci accidentalmente sul materiale pornografico. Gli adulti invece bisogna fare un altro discorso: non devi andarti a cercare certe immagini. Allora, quando la volontà è malsana, trova qualsiasi mezzo per aggirare i filtri imposti dall'esterno, diciamo così. Allora, gli strumenti migliori non sono i filtri, ma sono i software di responsabilità, dove cioè io decido di mettermi questo strumento che non mi impedisce di andare dove non dovrei andare, ma quando ci vado manda un report a un mio amico di fiducia, scelto da me, che sa che ho fatto quell'azione. In questo modo io sono più responsabile di quello che faccio, cioè mi viene richiamata la responsabilità come scelta consapevole di quello che sto facendo e in amicizia ci si corregge. L'ultima cosa che volevo dire, poi magari Luca aggiunge anche qualcosa su questo, è quello che diceva la signora sui film. Assolutamente vero, i film pornografici sono finzioni. Questa cosa va detta, nessuno la dice, sono finzioni. Chuck si gira, un, due, tre. E infatti propongono dei falsi. Uno dei falsi più grossi che difficilmente chi lo guarda si interroga è che le donne nei film pornografici sono sempre, appaiono sempre come desiderose, vogliose, lussuriose. Ora, penso che qualsiasi ascoltatrice che adesso ci sta ascoltando, e io sono marito, sappiamo benissimo che invece le donne sane non sono sempre desiderose e vogliose. Hanno un ciclo, per cui ci sono certi giorni dove assolutamente no, ci guardiamo a distanza, mi fai due coccole, un abbraccio, guardiamo un film insieme, no? Ci sono dei giorni in cui si può fare anche altro e ci sono dei giorni in cui c'è il desiderio, ma non c'è sempre questa ricerca sfrenata. Ci sono dei video che fanno vedere delle donne che sembrano contente di subire ogni cosa, violenze, parolacce, schifezze di qualsiasi genere. Questi sono falsi, sono falsi. Le persone che nella realtà desiderano veramente quelle cose lì hanno qualche problemino. L'altra cosa che non si dice, per cui i film sono pornografici, sono delle finzioni, è che queste donne vivono delle vite tremende. Sono state fatte delle ricerche sulle donne sulle cosiddette pornostar, che oggi dire queste cose è un po' rivoluzionario. C'era quell'autore, non ricordami chi era quello del 1984, no? Nel momento dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario, no? Ecco, allora, siccome i pornostar vanno in televisione oggi, sono nei reality ovunque, no? Ma chi è andato un po' a studiare la vita di queste persone ha scoperto che fanno una vita tremenda, in particolare le donne, che sono le persone più vituperate dalla pornografia, sono quelle che sono l'elemento più in basso, diciamo, della catena di montaggio, possiamo dire così, di questa industria maligna pornografica. Molto spesso conducono una vita con abuso di alcol, di droghe, hanno tassi di suicidio molto più alti che la popolazione normale, sì, e hanno soprattutto un'aspettativa di vita drasticamente inferiore rispetto alle donne normali. Molte muoiono per malattie, pensiamo soprattutto all'AIDS, ma anche le altre malattie sessualmente trasmissibili, e psicofarmaci, suicidio, eccetera. Quindi, per dire, è veramente un mondo finto quello che si vede. Chiudo.
Intanto salutiamo Teobaldo Vinci Guerra, perché alle 22:30 eravamo d'accordo che lo lasciavamo libero. La ringrazio, io mi aspetto di averla ancora ospite, perché l'equilibrio con cui ha studiato il Magistero della Chiesa dall'inizio alla fine tematicamente è di grande esempio.
Grazie mille, grazie a tutta la squadra per aver proposto questo tema, e un caro saluto ai colleghi e agli ascoltatori, soprattutto quelli che faranno domande.
Grazie
Teobaldo. Diciamo in comunione di preghiera per questo tema.
Certo, immagino anche che vi saranno molte email che riceverete. Luca Marelli, a qui davanti non si vede, ma perché siamo per radio, ma c'è una pubblicazione anche sui bambini.
Sì, è uno degli strumenti di prevenzione. Può sembrare paradossale, ma un libro che si chiama Bambini, una meraviglia stupenda, una prospettiva cattolica su come e perché Dio fa i bambini, ed è un libro da leggere insieme genitori e figli, proprio perché
dagli 11 anni in poi,
dai 9 anni
dai 9 anni in su, scusa,
anche se in realtà si può già leggere insieme a 7 anni e mezzo, 8 anni, dipende un po' dalla... Ma e questo è un libro scritto da una mamma americana che voleva parlare ai suoi figli di affettività e sessualità nell'ottica della teologia del corpo, e non trovando un libro adatto ha deciso di scriverlo. Ha deciso prima di studiare per 2 anni la teologia del corpo, e poi con l'aiuto di un'amica disegnatrice e di un ostetrico ha prodotto questo libro, che abbiamo avuto la grazia di poter tradurre in italiano.
E che pubblica?
E sarà disponibile a breve, probabilmente già la settimana prossima, su Amazon. È autopubblicato dalla nostra associazione attraverso questi nuovi sistemi di autopubblicazione.
Bambini, una meraviglia
stupenda. Bambini,
una
meraviglia stupenda, e sul nostro sito verrà poi, c'è una piccola sezione di risorse dove verrà.
Il vostro sito
è www.puridicuore.it, www.puridicuore.it, e l'indirizzo email per informazioni a info@puridicuore.it.
Sentiamo se c'è qualcun altro in linea. Pronto, buonasera.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Senta, mi volevo allacciare al fattore prevenzione sulla scuola e su anche i catechismi. Cioè, in pratica la pornografia viene già sai sui 9 anni, si parte ancora di meno, perché essendo stato catechista beccavo più o meno dietro all'oratorio ragazzetti piccolini con i cellulari, ma lì secondo me non è tanto la prevenzione, cancellare o prevenire i cellulari, tanto la furbizia dei ragazzi più grandi, reclutare questi ragazzini per altri scopi.
Cioè lei dice che questo diventa da un fenomeno virtuale diventa
una realtà.
Come i siti pornografici portano ai siti di incontri questo.
Bravissima, perché quando si iniziava l'ora del catechismo, le faccio l'esempio, no? Tutti i ragazzetti fanno comitiva, allora a te ti sta bene perché stanno 8 anni, 9 anni, ma quando tu poi vedi un ragazzetto di 12-13 anni ridacchiare, te ti avvicini, strappi il cellulare e guardi ciò che tu nella tua vita di catechista o di donna non hai mai visto, cioè la becchi in mano dei ragazzetti piccoli. E là il dolore più grande. Il dolore più grande è vedere bambini tra bambini che si fanno del male senza capirlo. Allora non vanno educati soltanto i bambini piccoli, ma già quelli più grandi. Ci vorrebbe una prevenzione anche alle medie, per far capire che la pornografia non è una cosa da ridere, non è, anche se è finzione, da ridere e far vedere all'amichetto più piccolo, allo sfigato da prendere in giro.
Ho capito.
Come per esempio molte donne adulte che ti vedono, per esempio, che non c'è la televisione, che hai deciso di togliere, eliminare la televisione, di fare un percorso di vita molto naturale, ti chiamano eremita. Ma non è una questione di remita, è una questione di rispetto per la donna, per la famiglia e per questo giro, che in questo giro ci sono molti bambini pure.
Ahimè. Ho capito. Proviamo a rispondere, Luca.
Ma, devo dire che è un compito enorme, e su cui speriamo che anche i nostri pastori si rendano conto dell'urgenza e della necessità di mettere in campo delle risorse.
Delle catechiste ne abbiamo già sentite due, quindi non è che sono presente il problema.
Devo dire che non è facile convincere che sia opportuno parlare di pornografia, perché in molti ambiti, in assoluta buona fede, si dice ma non vale la pena parlare del positivo, perché così, se c'è il positivo, ed è giusto.
Certo.
Ma mi riaggancio un po' a quello che dicevo all'inizio, se c'è una ferita, se c'è un problema enorme, è inutile andare a parlare di teologia del corpo, di bellezza della famiglia, bisogna iniziare a dire ma c'è questo problema, cosa ne pensate? In maniera adatta all'età e alla situazione anche sociale, anche all'educazione. E viene, come dire, questi problemi poi emergono le punte quando si legge anche queste supposte violenze addirittura tra minorenni, ma quando ci sono queste punte è segno che c'è comunque un rumore di fondo molto, molto intenso, cioè ci sono situazioni che non sono ancora arrivate a esplodere ma che sono potenzialmente, che sono già dannose per le persone, per i bambini coinvolti. E una questione su come i genitori possono aiutare, c'è comunque una complessità, perché è vero che ci sono i filtri, ma è anche vero che la prima cosa sarebbe non dare il cellulare ai bambini quando sono è difficile dirlo, no? Però qualcuno dice 14 anni, 12 anni. Padre Sean spesso parla del quel detto di Gesù, a chi se gli chiede un pane darebbe una serpe, e dice dobbiamo renderci conto che dare un telefonino senza dei filtri a un bambino vuol dire mettergli in mano un serpente velenoso che lo può mordere. E allora un consiglio base è quello di aspettare, dare il telefonino al figlio quando ha la maturità per capire, che per essere in grado di potergli parlare e dire che c'è la pornografia e invitarlo a non cercarla e a se ne venisse a contatto a parlare con un adulto. Abbiamo coniato un termine che è vinco per aiutare i genitori a proteggere i bambini, che sono appunto vado via, informo un adulto, la nomino è pornografia, in altri due termini,
sì.
Però questa idea di dove il primo filtro è un po' un filtro interno, è chiaro che c'è un lavoro da fare da parte del genitore per informarsi, per capire, per poi trasmettere queste nozioni al figlio.
Bene, in linea c'è qualcuno? Pronto, buonasera.
Sì, pronto, buonasera, mi chiamo Nicola, chiamo da Pisticci.
Sì.
Le spiego brevemente, io praticamente per circa 25 anni ho guardato film pornografici e niente, l'anno scorso ho fatto una ricerca su internet perché insomma ne volevo uscire fuori, non volevo più vedere queste cose, però insomma alla fine non ci sono riuscito. Poi quando ho cominciato a pregare tutti i giorni e ho chiesto espressamente al Signore Gesù e alla Madonna di non essere più attratto da queste cose, ci sono riuscito. E quindi, insomma, non li guardo più e...
Stavo ascoltando Radio Maria stasera, diciamo, ecco.
Sì.
Ecco, beh, è capitato bene.
Niente, ho trovato la forza di allontanarmi da queste cose e adesso non sento dentro di me che non ho più il desiderio di vederle. Quindi l'unico modo per uscirne fuori è pregare, perché la fede ti dà forza e vigore.
Non so se tutti ce la facciano da soli, ecco. Il libro di Cleponis dice, anche i sacerdoti che dicono noi siamo comunque persone che hanno ricevuto un sacramento dell'ordine, che quindi hanno delle difese, non sempre ce la fanno, ecco.
Vuol dire che la grazia opera e guarisce, per cui non c'è un limite alla grazia. Nell'esperienza di contatto con le persone, però veniamo a contatto con tante persone che dicono nonostante la preghiera, nonostante i digiuni, nonostante questo e questo e questo, non riesco a liberarmene, non riesco a fare questo passo, e in alcuni casi può subentrare anche. Nel mio caso personale, per esempio, era subentrata a un certo punto una disillusione, quasi una un dire, ma forse il Signore vuole guarire tutti, ma non me. Poi sono successe alcune cose, ma l'importante è capire appunto che ci sono anche gli altri piani da considerare e da guardare quando la grazia, quando dopo anche tanta preghiera e tanti interventi dal punto di vista della spiritualità, della religione, non si riesce a uscirne.
Ma c'è anche questo sito di cui mi dicevi, Sai Italia,
sì, uno di questi, appunto, come dicevamo prima, uno di questi mezzi sono i gruppi di autoaiuto. In particolare noi indichiamo quello che usa i 12 passi, che si chiama Sexaholics Anonymous. Hanno tenuto il nome in inglese perché Sexaholics è come dire alcolizzati di sesso, si potrebbe dire sesso dipendenti anonimi. E il sito è saitalia.blogspot.it, e questo è il sito dell'associazione di mutuo aiuto basata sui 12 passi, che ripeto non è puri di cuore, ma noi indichiamo questo come una possibilità di recupero attraverso appunto il programma dei 12 passi. saitalia.blogspot.it. E su questo sito poi ci sono indicazioni su come mettersi in contatto, perché essendo dietro il vincolo dell'anonimato non c'è un numero di telefono o c'è un indirizzo email che è saitaliainfo@gmail.com.
Nel senso che volevo dire, magari uno pensa di essersi affrancato dal problema, ma magari è possibile avere una ricaduta se si trova disperato.
Sì,
come dicevi tu,
la mia esperienza
pensavo che il Signore a me non...
Nel mio caso era accaduto con la terapia, perché dopo il primo giro di terapia e alcuni mesi di sobrietà, poi una serie di vicende mi hanno portato a ricadere, e sono a capire che ci sono degli stimoli che sono essere appunto stanchi, arrabbiati, desiderosi di qualcosa, che può portare a ritornare a quella droga. E i percorsi di recupero, quei 12 passi, in un certo senso permettono di rimanere stabili nella sobrietà, permettono di anche attraverso l'aiuto di altre persone, come ricordava Padre Cucci, aiutare le altre persone è un modo potente per rimanere in una solidità della purezza. Poi alla fine di questo si tratta.
Certo. Abbiamo qualche telefonata in linea? No. Allora possiamo concludere, Luca, magari.
Sì, c'è un piccolo cosa che volevamo aggiungere, ed è la questione della, quando c'è un partner, una moglie che si trova insieme a una persona che ha questo problema, che cosa accade? Nella nostra esperienza è stata un po' insolita, perché c'era questa verità e c'era questo desiderio di uscirne, anche se abbiamo dato un nome al problema molto, molto tardi. Ma adesso ne parlerà un attimo mia moglie. Quello che vediamo tante volte invece sono spose che subiscono dei veri e propri traumi quando scoprono che c'è questo problema nel loro marito, che consideravano uno sposo fedele, che viene considerato alla stregua di un vero e proprio tradimento.
Sì, infatti vorrei fare un po' riferimento a chi convive con chi ha la dipendenza sessuale, che vediamo spesso che le persone si trovano in delle situazioni che non comprendono e che pure comprende tutta la loro identità. Cioè il fatto che nasciamo maschio e femmina vuol dire che la sessualità ha a che fare con la nostra identità. Vediamo anche spesso che chi soffre subisce proprio un dolore profondo e anche direi proprio viscerale, per quanto incide sulla salute pure della persona. E viviamo anche che dentro questo dolore c'è spesso un cocktail di dolori che possono comprendere sentimenti storti, anche di un senso di colpa, per dire che è molto comune fra chi vive con un sesso dipendente, il senso di colpa perché è difficile placare il bisogno di chi è malato. C'è anche l'aspetto della rabbia, perché c'è il risentimento. C'è la vergogna, perché non puoi parlarne con nessuno. E quindi, cioè, noi cerchiamo di dare un luogo a queste persone che così possono parlare e trovare chi gli dà una speranza di guarire e fare un percorso anche loro di dolci passi. Infatti c'è anche per chi è codipendente di vivere l'esperienza dei 12 passi con un'esperienza di Asanon, che sono queste fratellanze che affiancano le persone che vivono questa fatica. Comunque, di dire che chi soffre non deve stare da soli, e che c'è una speranza di recuperare la propria vita con dignità.
Bene. Io ricordo innanzitutto Peter Kleponis uscire dal tunnel dalla dipendenza da pornografia all'integrità, che ha una prefazione non buttata lì così, ma del cardinale Gualtiero Bassetti, che ha affrontato, si vede che lo ha letto, è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che su questi temi è particolarmente sensibile, e c'è anche una pubblicazione della Nuova Bussola Quotidiana che scritta anche da Luca Marelli, Stefano Parenti, Tebaldo Vinciguerra, oltre che per Giorgio Casaccia, Francesco Cutino, e a cura di Elisabetta Broli, che è una giornalista. Pornografia, calamità ignorata, capire, affrontare e risolvere il problema. Gli indirizzi internet e email li avete avuti più di una volta, si può sempre scrivere a Radio Maria e chiedere un ulteriore contatto. Ma Luca Marelli, prima di salutarci, ha un altro titolo.
Questo è un titolo già disponibile in autopubblicazione su Amazon, ed è Crea in me un cuore puro. E questo è interessante perché è un documento dei vescovi cattolici degli Stati Uniti ed è una risposta pastorale all'uso della pornografia, e in questo libretto ci sono anche parecchie testimonianze, parecchi approfondimenti sulle questioni dei danni per la famiglia, dei danni per il coniuge, di cui ha accennato prima Michel, e soprattutto di come uscirne.
Bene, io ringrazio Stefano Parenti.
Grazie a voi.
Che tanto prima o poi tornerà, perché lo abbiamo avuto più volte, ma non è detto che non ci rincontriamo per affrontare il problema con Luca e Michel Marelli. Grazie a tutti, grazie anche a chi ci ha lasciato e che abbiamo salutato, il padre Giovanni Cucci, della Compagnia di Gesù, membro del Collegio degli Scrittori della Civiltà Cattolica, e lo scrittore Tebaldo Vinciguerra. Grazie a tutti voi per l'ascolto.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.